Radio Trescenza.
Buongiorno, benvenuti a Radio 3 Scienza. Un saluto da Costanza Confessore, Gaetano Prisciantelli, Genesio Di Jacopo, Rossella Panarese, da Marco Motta che vi parla. Tutto il gruppo di Radio 3 Scienza vi dà il buongiorno. Staremo insieme naturalmente tutta la settimana e oggi per la prima puntata di Radio 3 Scienza vogliamo tornare a parlare di matematica. Ci piace farlo ogni tanto in omaggio a quella visione che ci aveva raccontato una volta Ian Stewart, il grande matematico britannico, autore di molti libri di divulgazione popolari anche in Italia, quelle della andrebbe messa, diceva Ian Stewart, un'etichetta rossa su tutti gli oggetti, le cose, i processi, le occasioni in cui nella nostra vita quotidiana incontriamo molta matematica. Sicuramente la matematica è molto presente nei nostri computer, in quello che ho davanti qui ai miei occhi, dove posso leggere gli sms che, se vorrete, potrete inviare al 335 56 34 296. Il web connette miliardi di persone grazie alla matematica, ma anche ogni volta che, ormai ci capita davvero tutti i giorni, compriamo un biglietto aereo, del treno, di un concerto o facciamo anche un'operazione bancaria online, maciniamo un'enorme mole di numeri, quelli che servono a proteggere le nostre transazioni con le carte di credito, che per essere sicure queste transazioni ovviamente devono essere criptate, crittografate. Insomma, oggi vogliamo cercare di capire meglio come funzionano questi sistemi di crittografia e ne abbiamo deciso di parlarne perché nei giorni scorsi un gruppo di matematici statunitensi ed elvetici ha deciso di rendere pubblico un articolo, anche in anticipo diciamo rispetto ai tempi previsti, in cui raccontano i risultati di un loro test condotto proprio sui sistemi di crittografia impiegati appunto nel commercio online. E insomma, questi matematici dicono: attenzione, perché noi abbiamo trovato una piccola ma potenzialmente insidiosa falla, nessun pericolo immediato per i nostri acquisti online, però insomma consigliamo a tutti i soggetti interessati di correre ai ripari. Insomma, è un tema naturalmente molto sensibile, lo scopriamo anche sulla nostra pagina Facebook, dove molte ascoltatrici in particolare ci scrivono che appunto, per esempio, Patrizia scrive: ho una carta di credito ricaricabile proprio perché non mi fido al 100%. Marina dice: da anni compro via internet, però ogni volta incrocio le dita. Allora, per cercare di capire quanto sicuri sono i nostri acquisti, le nostre operazioni online, abbiamo praticamente sequestrato un pezzo del dipartimento dell'università, del dipartimento di matematica dell'università di Trento, perché in studio a Rai, della Rai a Trento, ci sono Andrea Caranti. Buongiorno.
Buongiorno.
Che è docente di algebra e preside della Facoltà di Scienze dell'Università di Trento, e Massimiliano Sala, buongiorno.
Buongiorno.
Che è docente anch'egli di algebra ed è direttore del laboratorio di matematica industriale e crittografia, sempre dell'Università di Trento. Con loro cerchiamo oggi di capire un po' appunto come funzionano questi sistemi di crittografia, perché per esempio se uno va online, insomma, proprio per vedere una descrizione di sistemi, si trova subito di fronte a una distinzione tra crittografia simmetrica e asimmetrica. Allora, Andrea Caranti, cominciamo con lei, proviamo a entrare nel problema, nel sistema di come si opera insomma con la crittografia, partendo da un'immagine che poi è un po' quella classica dello scambio delle informazioni segrete.
Certo, la crittografia è molto antica, basti dire che un sistema crittografico che viene sempre presentato come esempio all'inizio dei corsi si chiama Cifrario di Cesare, dove Cesare è proprio quel Giulio Cesare, sì. E diciamo, fino al 1970 l'unica modalità che si usava in crittografia è quella che si può rappresentare bene con l'immagine della valigetta del diplomatico. Il Ministero degli Affari Esteri vuol mandare un messaggio riservato alla sua ambasciata in un paese lontano, lo mette in una valigetta diplomatica, lo chiude con una chiave e spedisce questa valigetta. Supponiamo che la valigetta possa resistere a qualsiasi assalto, quindi non si possa aprire senza la chiave, arriva all'ambasciata del paese lontano, qui l'ambasciatore, che è in possesso di una copia della chiave, apre la valigetta e recupera i documenti. E fino al 1970 questo andava benissimo, però con l'avvento della web, o anticipando l'avvento di internet, ci si è posti il problema, per esempio, di come realizzare questo schema ad esempio, se uno vuol fare una transizione, una transazione online, per esempio, supponendo che io sia una compagnia aerea, il server di una compagnia aerea, e Marco Motta sia qualcuno che vuole un potenziale cliente, Marco Motta mi vuole mandare i dati della sua carta di credito, ma non vuole che questi siano letti da chiunque. Diciamo, mandare un messaggio su internet è più o meno come parlarne adesso alla radio, possono ascoltare più o meno tutti. Allora vogliamo metterci d'accordo io, compagnia aerea e cliente, su una chiave per poter in qualche modo crittografare i dati. Prima ho parlato di valigetta e chiave. Naturalmente la chiave può ben essere un numero, per esempio, certo, una combinazione della valigetta, e la valigetta può essere un programma che, usando questo numero, prenda dei dati in forma digitale e li trasformi in maniera da renderli irriconoscibili. Solo che il problema è, finché non ci siamo scambiati la chiave, la trasmissione è insicura, è come parlarne alla radio. D'altra parte non posso scambiare la chiave, cioè è inutile che io gli dica la chiave è 123456 a Marco Motta, perché la sentono tutti.
Certo.
Quindi la trasmissione non è sicura finché ho scambiato la chiave, e non posso scambiare la chiave finché la trasmissione non è sicura.
Cioè, per replicare, diciamo, il sistema che lei descriveva della valigetta diplomatico, in teoria ci dovremmo scambiare con una chiavetta fisica, per esempio, il contenuto di questa password, se
certo,
volessimo replicare quel sistema, ma naturalmente è impossibile e eliminerebbe tutti i vantaggi del web.
Allora, diciamo, più o meno nel 1970 si è pensato un sistema per risolvere questo paradosso, cioè come mettersi d'accordo in pubblico su una chiave che deve essere segreta. E quindi si è passato dal sistema a crittografia a chiave simmetrica, si intende che ambasciatore e Ministero degli Affari Esteri hanno una copia della stessa chiave,
certo,
a questi sistemi cosiddetti asimmetrici, in cui io, server della compagnia aerea, posso dire in pubblico una certa chiave pubblica, che però serve solamente a chiudere la valigetta, nel senso che il cliente mette, come dire, i dati della sua carta di credito in questa valigetta matematica, informatica, e la chiude con la chiave pubblica che ho detto a tutti. Ma il punto è che per aprire quella valigetta serve un'altra chiave segreta che so solo io.
E questo è il sistema per come, insomma, Andrea Caranti ce l'ha spiegato in maniera molto chiara, per cui si tenta appunto di coprire in qualche maniera, di proteggere le informazioni. Massimiliano Sala, ci spieghi praticamente che cosa succede? Lei appunto dirige questo laboratorio di crittografia. Quando io sono su, come faceva l'esempio prima Andrea Caranti, sono sul sito di una compagnia aerea, voglio comprare il biglietto, arrivo nel sistema, diciamo, di gestione, no, del sistema di pagamento, che cosa succede in quel momento empiricamente, praticamente, tra me che voglio acquistare il biglietto, che do l'autorizzazione, inserisco i miei dati, e il server della compagnia aerea che mi sta vendendo il biglietto?
Dunque, diciamo, il canale sicuro è stato instaurato prima, cioè nel primo momento in cui c'è l'accesso, in cui sul browser c'è l'occhettino che si chiude, vuol dire che siamo entrati in un protocollo sicuro che si chiama SSL, e la sicurezza è arrivata in quel momento lì. Che cosa succede in quel momento lì? Allora, in quel momento lì succede questo, che il mio browser e il server della compagnia si sono messi prima d'accordo sul tipo di crittografia da usare, e a quel punto, grazie alla chiave pubblica, col meccanismo che spiegava prima Andrea Caranti, grazie alla chiave pubblica del server, siamo riusciti a scambiarci una chiave privata, e da lì in poi il browser e il server comunicano con quella chiave privata. Allora, da lì in poi, diciamo, è sicura.
Quindi siamo sicuri che stiamo dialogando io e il sito della compagnia aerea, che è proprio il sito, quello che
sì,
mi venderà il biglietto.
Esatto.
E possiamo, diciamo, operare in sicurezza.
Esatto. Giustamente, la chiave pubblica del sito ha una doppia valenza. Cioè, da una parte protegge le informazioni, ma da una parte identifica anche il sito. Quindi, lui dicendo, il sito dice, io sono il sito di ANR, questa è la mia chiave pubblica, il nostro browser cosa fa? Va in un elenco di siti con chiave pubblica e verifica che è vero. E da lì in poi siamo a posto.
Da lì in poi siamo a posto. Andrea Caranti, torniamo al processo proprio di generazione di questi numeri, per capirlo meglio, ma soprattutto per capire dove sta la falla, insomma, che è stata individuata da questo gruppo di matematici, perché dietro questo sistema appunto di generazione della chiave pubblica c'è la produzione sostanzialmente di giganteschi numeri primi. Ci spieghi come funziona?
Certo, per realizzare questo primo sistema RSA di crittografia a chiave pubblica, si è usato un concetto molto ingegnoso, quello di funzione trappola, dove qui la trappola si intende quello che è una nassa per un'aragosta, cioè un luogo dove è facile entrare ma da cui è difficile uscire, ovvero in termini matematici una funzione che è facile da fare, da calcolare, ma difficile da disfare. E allora, adesso sto per dire una di queste funzioni trappola, magari qualcuno di quelli che ci ascolta starà pensando, santo cielo, un matematico che fa una funzione trappola, se lo sapevo mi sarei ripassato la trigonometria e i logaritmi. In realtà, questa è una cosa sorprendente, questa funzione che viene usata in RSA è semplicemente il prodotto fra due numeri interi.
Quindi è una cosa molto semplice, apparentemente.
Esatto, certamente, tranne che l'idea è molto ingegnosa. Nel senso che io, compagnia aerea, serve della compagnia aerea, calcolo in qualche modo due numeri primi grandi. Con grandi intendo 300,
molto grandi.
300 cifre l'uno, quindi grandi. Poi calcolo il prodotto. E questa è una cosa facile da fare. Naturalmente non augurerei al mio peggior nemico di dover fare a mano il prodotto di due numeri di 300 cifre. Però è chiaro che un computer ci mette poco. A questo punto trasmetto questo numero, questo prodotto, e lo trasmetto in pubblico. Questa è la chiave pubblica
che diciamo.
Sto semplificando, c'è sì, un'altra metà di cui non parlo. Questa è solo metà della chiave, ma ovviamente dobbiamo semplificare. E il punto è questo, questa è la chiave pubblica che serve a, come dire, a chiudere la valigetta, e i due numeri primi sono la chiave privata che io userò per aprire la valigetta. Uno si potrebbe chiedere, ma sapendo questo numero che è prodotto di numeri primi,
posso ricavarmi
i due
numeri?
Tranne che, essendo i numeri così grandi e allo stato attuale della tecnologia e della scienza, usando tutti i computer del mondo e i migliori algoritmi possibili, ci vuole un'eternità, tipo età dell'universo, per ricavare i due numeri primi.
Quindi la forza sta nel fatto che stiamo parlando di due numeri di partenza, che sono di fatto la parte privata che rimane nascosta, sono molto grandi, per cui il loro prodotto è difficile, diciamo, da maneggiare, nel senso che è difficile ricavare da questo prodotto ricavare i fattori, appunto i componenti iniziali di questo prodotto, per cui siamo ragionevolmente sicuri che questo sia un modo con cui copriamo effettivamente le nostre, mettiamo in sicurezza le nostre transazioni, così.
Perfetto.
Che cosa succede dall'altra parte, cioè dal punto di vista di chi, cliente, appunto, si appresta, quali diciamo rischi può andare incontro nel momento in cui utilizza, diciamo, riceve questa chiave privata? Andrea Caranti.
Forse possiamo parlare delle falle che hanno trovato Leenstra,
esatto,
e gli altri, sì. Loro hanno compilato un elenco delle chiavi pubbliche disponibili, quindi chiavi usate per esempio da compagnie che vogliono vendere servizi online.
Perché, mi scusi se la interrompo,
sì,
quando appunto un server vuole una di queste chiavi pubbliche, ci sono sostanzialmente dei siti che le generano, le producono, da cui si servono, diciamo, questi siti per appunto utilizzarle poi nei sistemi di crittografia.
Certo, è una specie di elenco telefonico in cui ci sono i dati che servono a me, se voglio acquistare da qualcuno che sta vendendo online, se voglio acquistare un libro online o qualcosa. Devo avere, come diciamo, per spedire una lettera bisogna dell'indirizzo di qualcuno, lì ci sono scritte, cioè in particolare la chiave pubblica del venditore di libri o di biglietti aerei che io userò per mandargli i dati della mia carta di credito. Quello che hanno trovato compilando questi dati, alcune cose che non dovrebbero succedere. Allora, da un lato hanno trovato che c'erano diversi operatori che usavano lo stesso prodotto di due numeri primi. Anzi, hanno visto che lo stesso prodotto era usato in alcuni casi migliaia di volte.
16.000 addirittura.
16.000 volte.
Che è un numero grande?
È un po' tanto, nel senso che teniamo presente che per essere sicure le cose, i due numeri primi che genero io non dovrebbero essere usati da nessun altro.
Ok.
Quindi che siano 16.000 persone che usano gli stessi è un problema. Ma quello che succede in questo caso è semplicemente che se io uso due numeri primi e Massimiliano qua vicino usa gli stessi due numeri primi, ognuno di noi può leggere i messaggi rivolti all'altro. Ma forse peggio, hanno trovato degli esempi in cui io usavo due numeri primi, Massimiliano usava uno dei miei numeri primi e un altro, quindi avevamo solo un numero primo in comune. E questo è molto più grave, perché in questo caso chiunque conosca i due numeri che usiamo, i prodotti, può decifrare i messaggi rivolti a entrambi noi, cioè la sicurezza dei nostri sistemi, se abbiamo un numero primo in comune, è compromessa per entrambi di fronte a tutto il mondo.
E questo esatto. È oggettivamente un problema effettivamente potenziale, ci avete fatto capire insomma rilevanza del problema, ma adesso tra poco cerchiamo di capirla un po' anche a livello pratico che cosa succede. Scriveteci ancora al 335-5634-296. La musica di Alban Berg, Radio 3 Scienza. Alban Berg è uno dei compositori che ha giocato molto con i numeri e la matematica, e proprio nella suite lirica da cui è estratto questo allegretto gioviale eseguito dal quartetto Duke, Berg perfeziona il metodo dodecafonico. Stiamo parlando appunto di matematica, di una particolare e importante applicazione della matematica qui a Radio 3 Scienza, che è la crittografia, che ci consente di rendere per esempio le transazioni online sicure, ma sicure fino a quanto, è quello che ci stiamo domandando stamattina qui a Radio 3 Scienza con Massimiliano Sala e Andrea Caranti, due matematici dell'Università di Trento. Poco fa Andrea Caranti ci spiegava appunto del vulnus, della falla che è stata trovata da questo gruppo di matematici americani, statunitensi ed elvetici nel sistema di crittografia a chiave pubblica, come viene chiamata, e vorrei però capire assieme a Massimiliano Sala che riflessi ha. Andrea Caranti ci spiegava appunto il problema, diciamo, teorico. Questo cosa succede, Massimiliano Sala, a livello pratico? Cioè davvero tutte le nostre transazioni online, quelle fatte con la carta di credito, diciamo vera e propria, quella fatta con la carta di credito ricaricabile, di cui ci stanno scrivendo anche alcuni ascoltatori al 335-5634-296, oppure sistemi di pagamento come PayPal, insomma tutti questi tipi di transazioni sono esposte a questo pericolo, e quanto remota è la possibilità, Massimiliano Sala, che davvero possa venire intercettato, possano venire intercettati i nostri dati sensibili.
Dunque, io tanto vorrei tranquillizzare i spettatori che direi che in gran parte il problema non è sicuramente drammatico. Intanto dobbiamo distinguere la sicurezza, diciamo, crittoanalitica matematica da quella informatica, cioè prima di tutto un cracker o comunque diciamo un attaccante deve violare il sistema informatico, quindi deve intercettare le nostre comunicazioni o deve entrare nel nostro computer e solo dopo che allora può sfruttare l'attacco crittoanalitico. Quindi la reale portata non è elevata, certamente un rischio c'è e non va sottovalutato secondo me.
Cioè, Massimiliano Sanna, per farci capire, chi è che potrebbe portare questo attacco? Cioè, chi è che è in grado di eventualmente riuscire a fare quello che hanno fatto questi matematici appunto americani ed elvetici?
Dunque, no, allora, rompere le chiavi pubbliche, io credo che qualunque centro di matematica, un minimo avanzato, è in grado di farlo. Però poi, per poter sfruttare praticamente queste informazioni veramente per levare le carte di credito, bisogna essere anche in grado di intercettare la comunicazione tra il browser e il server. Quindi bisogna che un qualche hacker abbia accesso al sistema di scambio di informazioni, entri in un router o nell'infrastruttura comunque informatica.
Quindi c'è un doppio livello che insomma è molto complicato da riuscire a smontare, diciamo, completamente. Ma allora che cosa...
Se posso dire una cosa...
Prego.
Sono più preoccupato invece da un altro discorso, ovvero questo meccanismo che è pubblica e privata, certificati, eccetera, si usa per esempio nella posta elettronica certificata. Ci sono in Italia più di 2 milioni di caselle, e lì quante tra quelle siano suscettibili a questo attacco o no, questo potrebbe essere una cosa da indagare.
È una domanda aperta. Ma allora, Massimiliano Sala, chi sono gli attori, diciamo, coinvolti? Cioè, chi è che dovrebbe comunque cercare di prendere le contromisure eventuali e che tipo di contromisure si possono prendere rispetto a questo problema individuato dai matematici?
Dunque, chi costruisce la chiave pubblica? Chi crea P e Q?
Allora, che sono i due numeri primi,
esatto,
che dicevamo, generati,
sì,
diciamo, in maniera casuale, dovrebbe almeno essere così.
Esatto. Allora, questi potrebbero, questo specie di elenco telefonico dei siti correlativi chiave pubblica, sono le certification authority che creano i certificati, cioè le chiavi pubbliche dei singoli siti. Allora, certification authority ne creano migliaia, milioni, eccetera, e quindi usano dei dispositivi apposta, si chiamano HSM, sono dispositivi hardware che creano questi numeri primi e dovrebbero garantire un'elevata randomicità. Allora, quello che succede è che questi dispositivi, presi singolarmente, sono molto buoni, sono certificati, eccetera. Però tanti dispositivi simili, anche se ognuno singolarmente è molto buono, succede che potrebbero generare molte cose in comune, come effettivamente sembra che sia successo. Esatto, per cui quello che io farei come contromisura è non fidarsi solo di ciò che viene prodotto pur da un sistema certificato, ma di fare dei controlli a campione, dei test. Io avevo iniziato un discorso di questo genere con il consorzio Bancomat un paio d'anni fa, però poi alla fine non abbiamo portato termine perché non era sentito così acuta la percezione all'epoca, chissà.
Adesso magari, diciamo, anche con queste informazioni ci sarà un po' più di attenzione. Andrea Caranti, ci sono alcuni messaggi, gliele giro. Roby, per esempio, ci ha scritto al 335-5634-296. Perché si usano i numeri primi e non interi, casuali? Stiamo parlando sempre di quei P e Q che ci citava anche poco fa Massimiliano Sala, i due numeri primi che poi costituiscono il prodotto che rappresenta la chiave pubblica.
Non posso spiegarlo così in breve. Io rimanderei alla voce su RSA della Wikipedia, però diciamo i numeri si usano i numeri primi perché l'aritmetica modulo i numeri primi, qualunque cosa voglia dire, ha delle proprietà che sono particolarmente adeguate per fare i calcoli che sono necessari. Non si può spiegare così in breve senza.
Però insomma c'è una differenza legata.
E poi naturalmente se io prendo il prodotto di due numeri primi, il prodotto grande di due numeri primi, questo è difficile da fattorizzare, mentre se
da
prendo
sì,
da scrivere come prodotto di numeri primi, se io prendo, non so, 10 alla 600, è un numero con 600 cifre decimali, ma quello è 2 per 2 per 2 per 2 per 5 per 5 per 5, quello è molto facile, quindi c'è anche questo.
E questo è un aspetto importante. Ci scrivono ancora 3355634296, vabbè, tutto vero, ma ricordiamo che il 99% delle truffe riesce a causa del comportamento sconsiderato dell'utente. Ricordiamo, abbiamo parlato anche qui alla Radiotrescienza di fenomeni come quelli del phishing online, che appunto poi in cui è sostanzialmente il cliente, siamo noi a fornire involontariamente e abboccando all'amo, diciamo, le informazioni sensibili.
Verissimo, verissimo.
Ecco, questo è un aspetto che va sempre ricordato. Massimiliano Sala, in breve ci dica, lo stava dicendo poco fa, che appunto lei è capitato di lavorare per esempio su dati relativi a Bancomat, perché lei, lo dicevamo all'inizio, dirige questo laboratorio di crittografia, anzi matematica industriale e crittografia, quindi cosa fate, con chi lavorate, che tipo di servizi fornite?
Beh, diciamo, questo laboratorio è un'iniziativa del dipartimento per aprirsi a collaborazione tra università e aziende. In particolare la parte di crittografia è quella che sta andando un po' meglio, diciamo, un po' più facile collaborare. Stiamo partendo anche con matematica finanziaria e altre realtà. Comunque, essenzialmente sono due tipi di aziende che hanno bisogno di crittografia: c'è chi crea la sicurezza, cioè chi vende dispositivi crittografici o sistemi, e chi la usa. Chi la usa è la casa più semplice, per esempio grandi banche. Per esempio abbiamo un'attività col Banco Popolare, che avremo ben 3 stagisti, i nostri laureandi, che controlleranno, lavoreremo assieme a loro proprio sul loro online banking, perché non solo è l'e-commerce ma anche l'online banking.
Certo, che citavamo all'inizio, infatti è importante.
Ha questo problema, e quindi con questo tipo di attività, insomma.
Quindi ci sta dicendo sostanzialmente Massimiliano Sala che c'è anche uno sbocco, forse anche in crescita, per i matematici, no? Quella di lavorare in ambiti in cui sia importante avere una competenza nella capacità di fare crittografia.
Ecco, questo devo dire, sono molto contento, è un trend che vedo in crescita. All'estero è già più affermato, da noi siamo ancora agli albori, ma inizio a vedere un certo interesse da parte del mondo delle aziende su queste tematiche.
Andrea Caranti, un'ultima cosa sulla un'ultima domanda sulla proprio sull'importanza anche della crittografia, perché avremo modo di festeggiarlo più avanti, no? Alan Turing a giugno del 2012 saranno 100 anni dalla sua nascita, costruì la sua fama decifrando il codice della macchina Enigma dei nazisti. Oggi un po' ce lo stava dicendo anche Massimiliano Sala, ma che rapporto c'è tra matematica e informatica, anche per il tramite appunto della crittografia che ci avete raccontato oggi?
Beh, Turing sarebbe senz'altro definito un matematico, però gli informatici chiamano Turing Award il premio più importante per ricerche nel campo dell'informatica. Io direi questo: come a ogni essere umano, a ogni individuo piace avere una qualche unicità attraverso l'insieme dei gusti, delle conoscenze che abbiamo, così nel campo della scienza ognuno viene identificato come un matematico, addirittura non so, un algebrista o un analista, e anche all'interno dell'informatica essere un informatico magari di qualche particolare settore, anche perché con la complessità della scienza attuale, per poter dare dei contributi significativi occorre specializzarsi. Poi è importante che tutti questi individui, come esattamente succede fra gli esseri umani, si parlino, conoscano la lingua dell'altro e collaborino. E quando questo succede vengono fuori le cose più interessanti. Quindi ci sono tante cose, per esempio l'RSA, cos'è? Matematica, informatica.
È alla crocevia, diciamo, tra tante competenze.
Assolutamente, è in una terra di confine che è estremamente fruttuosa. E
questo, insomma, è un messaggio importante quello che ci racconta Andrea Caranti, come ha fatto anche Massimiliano Sala. Lo ricordiamo, entrambi matematici dell'Università di Trento. Li ringraziamo per essere stati i nostri ospiti anche nello studio RAI di Trento. Ci hanno aiutato a capire un po' meglio come funzionano i sistemi di crittografia a protezione delle nostre transazioni online. Radiotrescienza oggi finisce qui. Adesso il microfono a Radio Tremondo con Stefano Cingolani. Da Marco Motta, buona giornata a tutti.